A notte fonda. Quella notte andai a dormire vestito e tenni la torcia accanto al sacco a pelo. Verso mezzanotte il rumore misterioso si ripeté. Svegliai i miei amici e, silenziosamente, coatti come ratti, andammo a controllare. A circa un chilometro di distanza, una squadra di operai stava tagliando alberi a un ritmo vertiginoso. La scena notturna era resa ancora più spettrale dai potentissimi fari che inondavano di luce artificiale l'ardura. Man mano che gli alberi venivano abbattuti, un'altra squadra li caricava su camion che partivano sgommando. Il professore era furibondo.
Furfanti! Non hanno alcun rispetto per la foresta!
Trappola voleva dirgliene subito quattro, ma decidemmo di non farci vedere. Avevano un'aria poco raccomandabile. Benjamin prese nota dei numeri di targa, mentre Thea scattava delle foto per provare che stavano compiendo un reato. Il loro capo si chiamava Mandrillau Au Au. Era un ratto tutto tondo, con la pancia strabordante e la pelliccia lucida di brillantina. La sgargiante camicia di seta rossa era aperta sul petto dalla pelliccia villosa, dove spiccava un medaglione dorato con la frase «Son pacchiano e me ne vanto!». Sfoggiava un vistosissimo orologione d'oro, un orecchino di diamanti e un anellazzo con un brillante tanto grosso da sembrare finto. Invece era vero! Con aria spaccona gridava ordini al suo fido aiutante. L'aiutante si chiamava Veleno ed era un tipo, anzi un topo, secco come un chiodo. Portava una camicia decorata a teschietti, dietro c'era scritto «Chiamami Veleno». Ai suoi ordini c'era anche un roditore enorme con la pelliccia tagliata a spazzola che indossava una tuta mimetica. Quando sorrise, anzi sogghignò, rabbrividì. Aveva i denti d'acciaio. Si chiamava Grongo Topovsky e aveva l'aria non molto intelligente, ma molto cattiva. Veleno controllò il carico dell'ultimo camion e si guardò attorno socchiudendo gli occhi proprio come un felino affamato che fiuti un sorcio.
Capo, con questa zona abbiamo proprio finito. Domani notte spostiamo l'accampamento. Però, capo, teniamo sempre d'occhio gli indios. Non vorrei che si ribellassero.
Mandrillau si lisciò i baffi.
Per mille tapiri sta pirati, non si ribelleranno. Li spaventeremo!
Grongo Topovsky urlacchiò.
Ci penso io a fargli paura, capo.
Mandrillau sogghignò soddisfatto.
Per mille tucani stucanati, gli faremo molta paura.
Grongo si vantò.
Capo, se qualcuno protesta, io lo spiaccico.
Tirò un pugno su un tronco, spaccandolo in due. Ma ne uscì un grosso ragno peloso che gli pizzicò il mignolo. Grongo strillò.
Aia!
Veleno ridacchiò sotto i baffi. Mandrillau gridò.
Per mille bradipis sbradipati! Grongo, sei il solito babbeo!
Sii cauta come il serpente. La mattina seguente andai da Atahualpa. Perché non ci avete parlato di quei furfanti? Avremmo potuto aiutare il vostro villaggio.
Nessuno può aiutarci. Loro minacciano di bruciare le nostre capanne.
Avvertirò le autorità, che faranno arrestare quei furfanti. Atahualpa esitava.
È pericoloso opporsi.
Whistiti esclamò fiera.
Gli stranieri hanno ragione. Dobbiamo difendere le nostre tradizioni e tornare alla casa degli spiriti urlanti, dove sono le tombe dei nostri avi.
Io ero stupito. La casa degli spiriti urlanti? Atahualpa ci rivelò sottovoce.
Noi abbiamo un segreto. Siamo gli ultimi discendenti del popolo Inca, che millenni fa regnava su un vasto e potente impero.
Sospirò.
Prima che loro ci scacciassero, noi vivevamo nel cuore della foresta, in un villaggio attorno alla casa degli spiriti urlanti, che voi chiamate Tempio del Rubino di Fuoco.
La fanciulla si gettò ai piedi di Atahualpa.
Padre, permettimi di accompagnarli. Sono pronta a rischiare la mia vita affinché il mio popolo sia libero per sempre dalla paura.
Lui la abbracciò.
Coraggiosa figlia mia, ti do il mio permesso. Sii cauta come il serpente, silenziosa come la farfalla, ma soprattutto furba come la scimmia.
La casa degli spiriti urlanti. Decidemmo che saremmo partiti a notte fonda per non dare nell'occhio. Whistiti era ansiosa.
Dobbiamo stare attenti. Loro sono molto cattivi, sai?
Io cercai di confortarla. Ci vuole coraggio per spezzare la catena della paura, Whistiti. Vedrai, andrà tutto bene. Ci siamo noi a proteggere il tuo popolo. Ci dirigemmo verso il centro della foresta, ma benché fosse notte, faceva un caldo tremendo. Gocce di umidità stillavano dall'alto degli alberi e gocciolavano sulle nostre orecchie. Tentavamo di aprirci un sentiero con il macete, ma com'era faticoso! Io facevo attenzione dove mettevo le zampe e mi guardavo bene attorno. Da quando Whistiti mi aveva insegnato a guardare, notavo una quantità di dettagli che prima mi sfuggivano. Quell'insetto sull'orchidea, per esempio. O quel serpente acquattato dietro il tronco muschioso. O ancora la coda di un caimano immerso nel fango e pronto a balzare sulla preda. Insegnai anche a Benjamin ciò che avevo imparato e gli spiegai la sottile differenza tra guardare e vedere. Mia sorella Thea, intanto, si divertiva a scattare foto agli animali mimetizzati. Improvvisamente, nel mezzo della foresta, udii delle grida da fare accapponare la pelliccia. «Che cos'è?» chiesi a Whistiti. Lei si pose un dito sulle labbra, facendo segno di tacere.
«Sono le grida degli spiriti urlanti. Ora siamo vicini alla loro casa.»
Ci avvicinammo cautamente. Con il binocolo osservai un accampamento misterioso.
«Chi devo spiaccicare, capo?»
Nascosta nella vegetazione, notai una costruzione di pietre ricoperte di rampicanti. Era a forma di piramide tronca, senza punta. Tutto attorno, alte colonne di pietra formavano un cerchio. Erano i resti di un antichissimo villaggio inca. Whistiti mormorò.
«Qui vivevano i nostri avi, e qui vivevamo anche noi fino a un anno fa. Poi sono arrivati loro, e abbiamo dovuto andarcene.»
Strisciammo vicino, nascosti nell'ombra. Mandrillau stava spiegando.
«Domani abbatteremo tutti gli alberi attorno al tempio. Gli alberi che crescono lì sono pregiatissimi. Li venderemo a peso d'oro. Dobbiamo accelerare i lavori. Voglio radere al suolo tutta la foresta per chilometri e chilometri e chilometri.»
«Il popolo di Atahualpa, capo, che cosa farà?»
Tentò di opporsi Veleno. Mandrillau urlò a muso duro.
«Li scacceremo lontano! Peggio per loro!»
Grongo sghignazzò.
«Glielo dirò io di andarsene da un'altra parte, capo. Vedrai come fileranno. Capo, basta che ordini e io spiaccico. Vuoi che ti spiaccichi qualcun altro, capo? Chi devo spiaccicare, capo?»
Tirò un pugno su un mucchio di terra rossa. Era un termitaio. Grongo si ritrovò ricoperto di termiti che lo pizzicavano di gusto. Corse al torrente e si buttò in acqua urlando. Veleno ridacchiò sotto i baffi. Ma dov'è il rubino? Appena tutti andarono a dormire, noi attraversammo il campo. Poi ci dirigemmo verso il tempio del rubino di fuoco. Entrammo, guidati da Whistiti. Alle pareti erano appese torce che lanciavano bagliori inquietanti. Whistiti ne staccò una e ci precedette lungo un corridoio affrescato. Udimmo urla agghiaccianti e lei ci avvertì.
«Ecco gli spiriti urlanti che da sempre popolano il tempio.»
Non riuscivo a immaginare che cosa potessero essere gli spiriti urlanti ed ero anche piuttosto preoccupato. Ma quando alzai gli occhi, vidi un branco di scimmiette nere con un collarino di pelliccia bianca che strillavano dondolandosi dalle travi del soffitto. Appena videro Whistiti, le scimmiette smisero di gridare e scesero a salutarla. Lei le accarezzò, emettendo bizzarri versi affettuosi.
Mi riconoscono, mi sono affezionate. Ero io a nutrirle quando questa era la nostra casa,
aggiunse in tono malinconico. Benjamin tentò di consolarla.
Vedrai, tutto si sistemerà.
Esaminammo il tempio. Al centro, un grande pozzo tondo su cui era appoggiata una pietra coperta di polvere. A fianco, un mucchio di anfore di terracotta.
Su quel tavolo di granito, io appoggiavo la frutta che offrivano agli spiriti urlanti. Quello invece è l'antico altare dei sacrifici.
Volte intanto dettava appunti a Benjamin.
Nel corridoio interessantissime iscrizioni alle pareti, affreschi che raffigurano animali e piante e testimoniano le tradizioni del popolo Inca. Nella stanza centrale un bizzarro pozzo.
Trappola chiese curioso a Whistiti.
Ma dov'è il rubino?
Una colonna di fuoco. Whistiti, con un sorrisetto misterioso, indicò la pietra polverosa sopra il pozzo. Trappola si avvicinò e grattò curioso la pietra. Thea la illuminò con la torcia. Sotto la polvere brillò una pietra sfavillante. Il rubino di fuoco! Whistiti lo sfiorò con aria reverente.
Questa pietra però nasconde un segreto. Funziona come un rubinetto. Infatti, svitandola, escono poche preziose gocce di olio di fuoco, che da secoli a noi servono per accendere le lampade.
Indicò un affresco alla parete. Svitando delicatamente il rubino, da un rubinetto di pietra a forma di scimmia scendevano alcune gocce di liquido scuro. Trappola curioso svitò il rubino fino in fondo. Whistiti gridò.
Fermo!
Troppo tardi! Il rubino si aprì di scatto come un coperchio. E dal pozzo fuoriuscì un altissimo getto di petrolio! Thea fece un balzo indietro, ma dalla torcia che reggeva cadde una scintilla che infiammò subito il petrolio. Ora dal pozzo si levava una colonna di fuoco. Noi non sapevamo che fare, ma Whistiti, fulminea, richiuse il rubino e la fiammata di colpo si interruppe. In alto le zampe! Udimmo dei passi dietro di noi e una voce squittì.
In alto le zampe!
Ci girammo. Erano Mandrillao e i suoi aiutanti. Non avevano visto il petrolio sgorgare dal pozzo. Veleno sussurrò qualcosa a Mandrillao. Tesi le orecchie e udì.
Psst, capo, quella è Whistiti, la figlia di Atahualpa. Teniamola in ostaggio, così costringeremo il padre a obbedirci.
Mandrillao borbottò.
Mi pare una buona idea. Comunque ci avevo già pensato io.
Grongo ci fissò con aria truce.
E gli altri chi sono, eh? Chi sono, capo? Vuoi che gli spiaccichi, eh?
Tirò un pugno sul tavolo di pietra, ma una scimmia gli addentò il pollice. Lui urlò. Veleno ridacchiò sotto i baffi. Trappola si vantò.
Vi credete tanto furbi e invece non vi siete neanche accorti di avere sotto il naso il rubì.
Thea gli tirò una gomitata perché tacesse. Mandrillao non si era accorto di nulla, ma Veleno mormorò suadente come un serpente.
Che cosa hai detto? Parlavi di un rubino? Continua, mi interessa. Una leggenda indiana parla proprio di un rubino gigante.
Sussurrò a Mandrillao.
Capo, dobbiamo farli cantare. Secondo me, sanno dov'è il rubino gigante.
Lui borbottò.
Buona idea. Comunque ci avevo già pensato io. Allora, dov'è questo rubino? Cantate! Sarà meglio per voi!
Grongo urlacchiò rauco.
Già, fate come ha detto il capo. Cantate! O vi spiaccico, capito?
Stavolta però non tirò nessun pugno da nessuna parte. Veleno ridacchiò sotto i baffi. Noi gridammo in coro fieramente: «Non vi diremo mai dov'è il rubino!» Veleno rifletté qualche istante, poi sussurrò a Mandrillao:
«Capo, fanno i duri, ma se fosse in pericolo la vita di Whistiti...»
Mandrillao borbottò:
«Mi pare una buona idea. Comunque ci avevo già pensato io!»
La afferrarono e la trascinarono via. Whistiti gridò:
«Amici, non cedete al ricatto! Non preoccupatevi per me!»
Volt però era preoccupato.
«Lasciatela stare. Lei e il suo popolo hanno già sofferto abbastanza per la vostra prepotenza. Se ci tenete tanto al rubino, eccolo. Lo avete sempre avuto sotto gli occhi.»
Indicò la pietra sopra il pozzo. I tre furfanti avvicinarono le torce alla pietra che brillò come il fuoco. Loro lanciarono un grido di stupore. Grrk, krrk, snyk! Quindi i tre si gettarono come un sol topo sul rubino. Grongo lo lucidò con la manica della tuta mimetica e gridò rauco:
«Capo, è proprio un rubino! Ed è enorme!»
Mandrillao esclamò eccitato:
«Chissà quanto può valere!»
Veleno, svelto, tirò fuori una calcolatrice dalla tasca dei pantaloni e cominciò a fare conti.
«Capo, secondo me può valere...»
Gli mostrò una cifra sulla calcolatrice. Mandrillao, vedendo la cifra, sbiancò per l'emozione e inghiottì a vuoto, poi gridò:
«Diventerò ricco!»
Proprio in quel momento, dal rubinetto a forma di scimmia, uscirono alcune gocce. Mandrillao, sospettoso, le annusò e poi urlò:
«Ma... questo è petrolio. Qui sotto c'è un pozzo di petrolio. Non diventerò ricco, diventerò straricco!»
Veleno e Grongo urlarono in coro:
«Diventeremo straricchi!»
Mandrillao li zittì:
«Io diventerò straricco! Sono io il capo!»
Poi ordinò:
«Smontate la pietra e portatela via! Andremo a venderla in città. La taglieremo in tante altre pietre più piccole che potremo vendere facilmente.»
Whistiti si ribellò fiera:
«No, non ruberete questa pietra. Da sempre appartiene al mio popolo.»
Alzò gli occhi verso le scimmiette che ci osservavano curiose dalle travi del tetto e mise alcuni strani versi. Immediatamente le scimmie si lanciarono sui tre e cominciarono a colpirli con pietre, noccioli, torsoli di frutta e tutto ciò che gli capitava a portata di zampa. E come mordevano! Erano infuriate e lanciavano terribili urla che mi fecero accapponare la pelliccia. I tre furfanti gridarono terrorizzati:
«Aiuto! Fermate le scimmie! Pietà! Aiuto. Faremo tutto ciò che volete!
Pietà!
Aiuto!»
L'esercito degli spiriti urlanti. Whistiti lanciò un altro comando. Le scimmie immediatamente si accucciarono ai piedi di Whistiti, obbedienti e disciplinate come un piccolo esercito. Lei corse a prendere della frutta e la offrì alle scimmiette, che iniziarono a rosicchiarla felici. Whistiti spiegò:
«Da secoli, anzi da millenni, il nostro popolo rispetta e nutre l'esercito degli spiriti urlanti, i guardiani del rubino.»
Dal rubinetto uscì una goccia di petrolio che lei, reverente, si affrettò a raccogliere in una foglia arrotolata.
«L'olio di fuoco è prezioso. Niente deve andare sprecato di ciò che la foresta ci dona con generosità.»
Poi aggiunse:
«Non vogliamo sfruttare questo pozzo di petrolio. A noi bastano poche gocce. Noi non vogliamo tutto. Noi non vogliamo troppo. A noi basta che la natura ci dia ciò di cui abbiamo bisogno.»
Volt citò una frase di un antico filosofo greco, Epicuro, 4-3 secolo avanti Cristo:
«Nulla basta a colui cui non basta l'indispensabile.»
Poi scosse la testa:
«Ma il tuo popolo è molto saggio. La felicità sta nel desiderare solo ciò di cui si ha bisogno. Troppi nel nostro mondo moderno desiderano più di quanto dovrebbero e spremono la terra come spremerebbero un limone, senza pensare che le risorse naturali non appartengono solo a noi, Sono un tesoro prezioso che dobbiamo lasciare alle generazioni future.
Il vero guardiano del rubino. Mentre passava accanto al rubino, Mandrillau con il macete tirò un fortissimo colpo al rubino di fuoco. Sogghignò perfido.
Se non posso averlo io, allora non deve averlo nessuno!
Whistiti singhiozzò.
Ahimè, il rubino è perduto per sempre. Che dirà il mio popolo?
Volt tentava di consolarla, ma io notai che tra le lacrime, vere o false, Whistiti pareva sogghignare. Perché? Trappola chiuse i tre dentro il deposito degli attrezzi. Solo allora Whistiti ci strizzò l'occhio con aria furbetta.
Ho una sorpresa per voi.
Girò attorno al tempio e scostò le fronde di un banano. Nascondevano una stretta galleria che penetrava nei sotterranei del tempio. In fondo alla galleria vidi brillare due occhi gialli. Era un enorme serpente boa che custodiva un rubino sfavillante. Whistiti emise un sibilo. Intuì che era una specie di parola d'ordine, perché lui sibilò in risposta.
Sì.
Poi scivolò obbediente verso di lei, porgendole il rubino. Whistiti ce lo mostrò. Era identico all'altra pietra, ma molto più sfavillante.
Questo è il vero guardiano. E questo è il vero rubino.
Io balbettai. Ma com'è possibile? Lei spiegò.
Il rubino appartiene al nostro popolo da millenni. Ma da millenni furfanti senza scrupoli hanno tentato in tutti i modi di rubarlo. Per questo il rubino nel tempio è un falso. L'originale è conservato qui, protetto da un boa che lo sorveglia giorno e notte.
Thea accese la radio e si mise in contatto con la polizia locale.
Abbiamo catturato tre furfanti che disboscavano la foresta amazzonica. Venite a prenderli. Passo e chiudo.
Durante la notte mi parve che Whistiti sgusciasse fuori furtiva. Ma forse era solo un sogno? Ripresi a dormire profondamente, esausto per tutte quelle intense emozioni. Sii furba come la scimmia! La mattina dopo arrivò la polizia.
Da tempo cercavamo i furfanti che disboscano la nostra foresta. Dove sono?
Trappola li accompagnò al magazzino, ma quando aprì si accorse che loro avevano segato le sbarre della finestrella ed erano sgattaiolati fuori. Mio cugino si scusò.
Non mi ero accorto che tra l'attrezzatura c'era anche una sega.
Volt scosse la testa.
Peccato, non li riacciufferemo più. È facile nascondersi nella foresta.
Whistiti però sorrise sotto i baffi.
Non ne sarei così certa. Seguitemi.
Percorremmo il sentiero di terra rossa che usciva dal villaggio. Poco dopo vedemmo una buca profonda ricoperta di frasche. Era una trappola scavata da Whistiti. Ci affacciammo e vedemmo Mandrillau che saltellava infuriato sul fondo della buca.
Tiratemi fuori di qui per mille mandrilli smandrillati!
Scoppiamo a ridere. Poi i poliziotti lo portarono via. Poco più in là, lungo la riva del torrente, vidi Grongo Topovsky. Penzolava a testa in giù, appeso a una liana. Anche lui era caduto in una trappola di Whistiti. E Veleno? Dov'era Veleno? Era rimasto intrappolato dentro una gabbia di legno costruita da Whistiti. Whistiti sorrise.
Ho seguito il consiglio di mio padre. Sii cauta come il serpente, silenziosa come la farfalla, ma soprattutto sii furba come la scimmia.
Indicò una scimmietta che saltellava agile tra gli alberi.
Quella specie di scimmia si chiama Whistiti. Da lì viene il mio nome.
La pianta del mal di zucca. Gli indios ritornarono a casa loro felici. Ci invitarono a restare con loro per una lunga vacanza. Io ne approfittai per insegnare a leggere e scrivere non solo a Whistiti, ma a tutti i suoi amici, grandi e piccoli. Tutto ciò che impariamo ci rende più forti. Ora anche voi potrete difendervi meglio da loro e da tutti quelli come loro. Giunse il giorno della partenza. Io avevo un mal di testa tremendo e chiesi una medicina al professor Volt, ma lui scosse la testa.
Purtroppo, caro Geronimo, la cassetta del pronto soccorso è andata perduta quando ci hanno catturato.
Io sospirai. Sentivo la testa come un pallone. Urubamba mormorò.
Ci penso io.
Corse via. Poco dopo ritornò con una piantina dalle foglie a forma di cuore. Staccò con cura le foglie, le lavò, le pestò in un mortaio di pietra, poi filtrò il succo e me lo porse. Io bevvi esitante. Pochi secondi dopo, il mal di testa era svanito, come per magia. Urubamba spiegò, orgogliosa.
Questa non è magia, è scienza. Si tratta della pianta del mal di zucca. Noi indios la utilizziamo per far passare il dolore.
Volta era ammirato.
Mal di zucca, ha detto? Mi permetta di porgerle i miei più vivissimi complimenti, signora. Le dispiace se prendo un campione della pianta? Nel nostro mondo tanti hanno il mal di testa e questo potrebbe essere un rimedio efficace per molti che soffrono. Chissà quante altre piante interessanti conosce la tradizione india.
Se ne andarono chiacchierando di piante e medicine come due colleghi di lunga data. Io amo ogni albero. Io amo ogni fiore. Mentre tornavamo in aereo, Benjamin chiese:
che cos'è l'estinzione, zio?
Io sospirai. Quando di una specie muoiono più individui di quanti ne nascano, allora quella specie è in via di estinzione. Per esempio, 65 milioni di anni fa si sono estinti i dinosauri. Molte sono le specie animali e vegetali in pericolo oggi. Il motivo è soprattutto l'inquinamento. Questo è grave, perché la varietà di animali e piante sulla Terra è una grande ricchezza e tutti noi dovremmo difenderla. Insieme, Benjamin e io, componemmo una poesia sulla natura. Io amo ogni albero, io amo ogni fiore. Io amo la natura, lo sento nel cuore. Acque chiare e cristalline, stelle che brillano birichine, prati verdi su cui correre in tondo, profonda è l'armonia del mondo. Oh, come vorrei cantare alla terra, al cielo e al mare e a ogni essere dell'immensità. Io sono vostro amico, è la verità. Un pensiero vivo. La mattina dopo ero già nel mio ufficio all'eco del roditore. Arrivò Benjamin.
Guarda, zio, ti ho portato una sorpresa. Questo è un nocciolo di avocado. Tienilo a bagno in acqua finché spunteranno delle piccole radici. Poi trapianta il nocciolo in un vaso di buona terra.
Appoggiai il vaso sulla mia scrivania. Che pensiero gentile!
Volevo portarti un fiore, ma poi ho pensato che fosse più bello portarti qualcosa di vivo.
Gli accarezzai le orecchiette con affetto. Hai sempre delle buone idee, Benjamin.
Zietto, posso chiederti una cosa?
Certo, topino del mio cuore.
La mia maestra ha chiesto se racconteresti a scuola, insieme a me, la nostra avventura.
Volentieri, nipotino mio. È molto importante diffondere questo messaggio, che bisogna rispettare la natura. Che cos'è la foresta amazzonica? La mattina dopo andai a scuola con Benjamin per raccontare l'esperienza della foresta amazzonica. I suoi compagni fecero molte domande a cui cercammo di rispondere.
Che cos'è l'Amazzonia?
È la regione che si estende attorno al fiume Rio delle Amazzoni. È vasta circa 6.000 milioni di chilometri quadrati, cioè più di Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Grecia, Turchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda insieme. È ricoperta da una fittissima foresta detta pluviale, perché vi piove molto. L'aria è sempre molto umida. Fa caldo. La temperatura oscilla tra 25 e 35 gradi tutto l'anno.
Chi vive nella foresta amazzonica?
Gli indios Yanomami. Coltivano patate dolci, banane e raccolgono funghi, bacche e miele. Mangiano scimmie, tapiri e anche insetti. Cacciano con l'arco e usano anche la cerbottana, un tubo cavo con cui soffiano freccette, a volte intinte in un veleno detto curaro. Sono abili pescatori, si riparano in capanne di foglie e dormono in amache intrecciate. Quali animali vivono nella foresta amazzonica?
Alcuni animali stranissimi, come il ragno mangiatore d'uccelli, lungo 20 centimetri, la farfalla Ornitoptera alexandre, la più grande del mondo, apertura alare 30 centimetri, e inoltre formiche carnivore, rane velenose e piragna, pesci dai denti affilati come rasoi. Vi abita anche il bradipo, l'animale più lento del mondo.
Quali piante crescono nella foresta amazzonica?
Vi crescono piante bizzarre, come la rafflesia gigante, il cui fiore è largo un metro e pesa 10 kg. La nepenthes, invece, è una pianta carnivora che si nutre di insetti. Molte specie sono ancora misteriose e gli scienziati sperano che proprio da piante amazzoniche si possano ottenere nuovi rimedi per alcune gravi malattie. A che cosa assomiglia la foresta amazzonica?
A un edificio con molti piani. Gli alberi più alti formano la volta, alta anche 30 metri da terra, in cui vivono uccelli e scimmie. Sotto c'è lo strato intermedio, a circa 15 metri da terra. Qui vivono felini, pipistrelli, serpenti. Più in basso c'è il suolo, buio e umido, dove vivono giaguari, serpenti e ragni.
Perché questa foresta è in pericolo? Oggi si tagliano gli alberi per lasciare spazio ai campi da coltivare o per ricavare legno pregiato. Spesso il taglio degli alberi è compiuto illegalmente. La distruzione della foresta mette in pericolo l'esistenza di tutte le specie animali e vegetali che vi abitano. Molte specie corrono il rischio di estinguersi, cioè di sparire per sempre.
Perché la foresta è importante?
Le piante dell'Amazzonia aiutano a mantenere in equilibrio il clima del pianeta. La Terra è circondata dall'atmosfera, formata da tanti gas, tra cui l'ossigeno, che ci serve per respirare. Nell'atmosfera è presente anche il gas diossido di carbonio. Se ce n'è troppo, la Terra si surriscalda. Questo fenomeno si chiama effetto serra ed è pericoloso. Le grandi foreste assorbono il diossido di carbonio dall'aria e aiutano così a combattere l'effetto serra.
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.